Buonasera, benvenuti a tutti a questo dibattito che abbiamo pensato di intitolare dalla parificazione alla pacificazione, attacco alla resistenza, iniziato l'attacco finale all'antifascismo e alla resistenza. Ora io dirò due parole appunto per spiegare come abbiamo pensato insieme agli organizzatori del festival di arrivare a proporre un dibattito sulla PDL, sulla proposta di legge 1360 sull'istituzione di un ordine tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. Un dibattito che potrebbe sembrare a questo punto già obsoleto, in quanto molti di voi sapranno che nel frattempo, per fortuna al momento il pericolo è stato scongiurato, questa proposta di legge è stata ritirata in data 28 aprile in seguito alle polemiche scatenate dalla presenza ambigua quantomeno di Berlusconi, del Presidente del Consiglio, per la prima volta da quando esercita una carica istituzionale alla festa della liberazione il 25 di aprile. Allora, innanzitutto vi dico che l'idea era nata durante un incontro che è avvenuto a Piadena tra noi e gli organizzatori del festival. Era marzo, la proposta era ancora in vigore e quindi noi abbiamo pensato appunto che fosse opportuno creare un tavolo di discussione su questo tema. La proposta in quel momento era già stata, diciamo, attaccata e smontata dal punto di vista tecnico-giuridico, ad esempio riprendendo un'intervista di Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte Costituzionale, che diceva appunto, basando il suo intervento sul riconoscimento di una continuità statale e istituzionale tra il prima e il dopo l'8 settembre, appunto lui riconosceva alcune sentenze della Cassazione che consideravano come nemico dello Stato e quindi l'impossibilità di riconoscere giuridicamente chiunque avesse combattuto per la Repubblica di Salò e contro appunto lo Stato italiano. La questione quindi era evidente che era tutta politica a questo punto, in quanto c'erano un gruppo consistente, la maggior parte dei firmatari, che faceva parte di quella tradizione, ahimè, politica che abbiamo in Italia, che parte appunto dalla Repubblica Sociale, dal Partito Fascista Repubblicano, trasformandosi nell'MSI, arrivando fino ad Alleanza Nazionale con la svolta di Fiuggi e fino al PDL. La questione politica purtroppo era aperta anche sull'altro fronte, perché comunque tra i firmatari della legge comparivano alcuni esponenti anche del Partito Democratico, Corsini, Fogliardi, segno di un'altra altrettanto triste tradizione che parte magari con le uscite di Bettino Craxi, le aperture verso gli ex repubblichini, passa attraverso gli interventi di Luciano Violante sui suoi ragazzi, non i nostri, fino al Massimo D'Alema della necessità di una Norimberga italiana. Quindi noi riconoscevamo un evidente intento politico che non temiamo a definire anche eversivo sotto la veste buonista, tutto sommato, della ricerca di una memoria condivisa sulla resistenza e sull'antifascismo, la veste buonista della pacificazione. C'era l'intento politico di minare alle fondamenta la storia della resistenza, dell'antifascismo, della nostra Costituzione, insomma della Repubblica italiana. Ora, due parole, tanto per esemplificare cosa vuol dire, da dove viene questo eversivismo, perché poi di fronte a degli ospiti che ci parleranno appunto di revisionismo storico, uso pubblico della storia, io dico due parole sul primo firmatario di questa proposta di legge, che era Lucio Barani. Possiamo dire qualcosa su di lui perché io, come gli altri compagni di Archivi della Resistenza, veniamo dalla stessa terra di Lucio Barani, che è la Lunigiana. Lucio Barani, da sindaco di Aulla in Lunigiana, ad esempio, immediatamente dopo la morte di Bettino Craxi, pensò bene di innalzare una statua in grandezza naturale in memoria di Bettino Craxi in Piazza Gramsci. Questo avvenne in Piazza Gramsci, una piazza che venne divisa a metà rimase Piazza Gramsci, l'altra metà fu intitolata appunto a Bettino Craxi. Lucio Barani è anche la persona che, dopo aver presentato questa proposta di legge nel giugno del 2008, nel dicembre successivo, nel borgo di Mocrone, comune di Villafranca, del quale nel frattempo Barani divenne sindaco dopo essere lo stato di Aulla, pensò di affiggere una targa in memoria in ricordo di Benito Mussolini. Benito Mussolini il 25 gennaio del 1945 fece una visita nelle retrovie della linea gotica, passò e pernottò in questo borgo di Mocrone. Alla presenza di Alessandra Mussolini, del parroco del paese, fu affissa questa targa commemorativa, cito tra virgolette, a ricordo di Benito Mussolini, ospite in questo borgo nel triste gennaio 1945, quando Orlando, reduce dalle retrovie della linea gotica, si avviava al tragico epilogo della sua vita avventurosa. Quindi questo è un contesto territoriale, quello della Lunigiana, che possiamo considerare quasi paradigmatico dell'attacco che è stato portato alla storia della Resistenza, un contesto territoriale che ha vissuto in modo molto tragico, conoscendo, forse mi si sente lo stesso?
Siamo noi, se lo si vede da...
Vabbè, forse mi si sente lo stesso, quindi io vado avanti. Un territorio, quello della Lunigiana, la zona apuana, che ha conosciuto alcune delle stragi più tristemente note della Resistenza, della guerra civile italiana, un territorio dove c'era una forte presenza sicuramente di brigate garibaldi, di brigate partigiane anche di altro colore, ma c'era anche una forte presenza di militi repubblichini, guardia nazionale repubblicana, brigate nere, eccetera. Militi repubblichini che spesso e volentieri guidavano la Wehrmacht, le SS nelle operazioni di rastrellamento, e spesso e volentieri si rendevano i principali artefici di quelle stragi che noi ricordiamo come le stragi, quella lunga scia di sangue che va da Sant'Anna di Stazzema, si conclude a Marzabotto, che ha avuto su questo territorio, in cui agisce Lucio Barani, alcune delle pagine più tristi. Ricordo ad esempio la strage di Vinca con 174 morti, Bergio la Foscalina, 72 morti, Forno, Sant'Anna di Stazzema, altre centinaia di morti, sempre in maggioranza donne e bambini, che andando a intervistare i superstiti, viene fuori il ricordo di militari fascisti, brigate nere, guardia nazionale repubblicana, come i principali artefici e più feroci a commettere questi crimini. La risposta del territorio, ora vado a chiudere, poi per lasciare la parola ai nostri oratori, la risposta del territorio c'è stata, perché il 14 marzo fu organizzata la prima e l'unica forse manifestazione nazionale contro la proposta di legge 1360, proprio a Villafranca, proprio nel comune di Lucio Barani, che poi si è conclusa con una marcia, con una camminata al Borgo di Mocrone, proprio sotto la targa di cui vi parlavo prima. Ci sono state altre iniziative sul territorio fino a quando siamo arrivati alla fine, appunto, al ritiro della legge. Ma quello che ci teniamo a ribadire oggi è che il pericolo non è assolutamente scongiurato. Oggi parliamo appunto di revisionismo, si parla degli strumenti principali di lotta sul piano politico, sul piano culturale, sul piano storico, per appunto riuscire a combattere queste tendenze che con Angelo Dossi possiamo definire di rovescismo o di revisionismo ideologico programmatico. Io a questo punto mi farei...
Sì.
Chiederei anche di abbassare il soundcheck, perché così diventa più difficile. Ora ti presento e ti lascio la parola. Va bene, per adesso posso ricominciare. Comunque lascio immediatamente la parola a Massimo Rebotti, che è ex direttore della storica Radio Popolare di Milano, è diventato poi nel frattempo direttore della rivista Diario, che ha il grande merito di aver per il settimo anno consecutivo, credo se non ricordo male, il nono anno consecutivo pubblicato un numero speciale sul tema della memoria, proprio contemporaneamente, che esce nel periodo della giornata della memoria, che è stata istituzionalizzata da qualche anno. Quest'anno, grazie a Massimo, è stato dedicato un numero anche, oltre a questo sulla memoria a cui accennavo, un numero anche specifico sul tema della legge sulla parificazione, sulla 1360. Ora lascio la parola a Massimo. Grazie.
Grazie. Allora, grazie, buonasera. Ma io faccio il giornalista, per cui vi vorrei raccontare il tipo di lavoro che abbiamo fatto attorno a questa proposta di legge, perché abbiamo capito che in realtà il tentativo era molto più sofisticato di come è stato presentato, e c'era un'intelligenza nelle cose che sono state scritte, e c'era un percorso. Il fatto che questo percorso sia interrotto è evidentemente positivo, ma a me pare essere solo una sospensione o un'interruzione. Allora, Il fatto che il tentativo fosse sofisticato è dato da alcuni dati piuttosto oggettivi. Non era la prima volta che nel Parlamento italiano veniva presentata una proposta di legge per, anche se il verbo è un po' vago, diciamo così, per capirci, equiparare partigiani e repubblichini. Sono state presentate altre volte, la precedente era una proposta di legge presentata da Teodoro Bontempo, che era un esponente di Alleanza Nazionale, adesso nella destra di Storace, al cui confronto la proposta di legge 1360 è molto più pericolosa, per darvi un'idea. Cioè, gli esponenti della destra più parlamentare, più radicale, diciamo così, fino all'ultima versione erano stati molto più prudenti. Avevano presentato, per intenderci, l'ultima, quella di Teodoro Bontempo, mirava sostanzialmente ad una equiparazione formale più che sostanziale, cioè per semplificare ad un riconoscimento economico, a una pensione anche per chi aveva militato nella Repubblica Sociale. Ovviamente all'interno di questa proposta di legge c'era un contenuto ideologico, ma dentro un burocratico tentativo di dare un vitalizio ai militi della RSI. Con questa proposta di legge siamo invece in un territorio completamente diverso, molto più interessante per certi aspetti, molto più ambiguo, molto più pericoloso. Un indizio che le cose, voglio dire, andassero molto male, me l'ha raccontato il presidente dell'ANPI della Lombardia. Si dovevano, ancora c'era la proposta di legge Bontempo, diciamo così, era 2005, si dovevano votare i finanziamenti alle celebrazioni per il 60° anniversario della liberazione, quindi nemmeno un numero dispari, insomma, un numero significativo e consistente, e posizionata nell'ordine del giorno prima della votazione per i finanziamenti per il 60° anniversario della liberazione c'era la proposta di legge del vitalizio ai repubblichini. Succede che il centrodestra, allora stavamo già in una situazione meno inquietante di ora, il centrodestra propone al centrosinistra questo tipo di scambio. Noi votiamo i finanziamenti alle celebrazioni della Resistenza, voi votate il vitalizio ai militi della Repubblica Sociale. Per darvi un'idea, insomma, del livello già di degrado della situazione. Questo poi non avvenne, allora non venne raccontato, adesso io racconto una cosa che mi è stata raccontata successivamente attraverso un lavoro giornalistico, insomma, semplice. Non avvenne perché nel centro-sinistra ci fu un'opposizione a questo tipo, attraverso alcuni tecniche parlamentari che consentono di far scavalcare un argomento all'altro, sostanzialmente si votarono prima i finanziamenti alle celebrazioni e successivamente non si votò più. E in quel caso fu fondamentale il fatto che una parte del centrodestra e dei cattolici nel centrodestra una cosa del genere risultò indigeribile. Però, per dire, questo piccola notizia, però piuttosto significativa, che in presenza del 60° anniversario della Resistenza ci fu un tentativo e un mercanteggiamento del genere. Badate che, se qualcuno ha voglia di andarsela a recuperare, questa proposta di legge di Teodoro Bontempo non è niente a confronto di quest'altra. Allora, quest'altra, immagino che molti, anzi tutti più o meno, conosciate i termini della proposta. Io mi limito a ripuntualizzare alcune questioni che secondo me fanno la sostanza. La prima è la varietà dei proponenti. Non siamo minimamente più nell'ambito della destra di derivazione missina, ma in questo caso i proponenti, come sapete, erano 40 e rappresentavano diversi ambiti del centrodestra. Uno. Due,
il fatto che nessuno dei proponenti, tranne il pittoresco sindaco loro, nessuno dei proponenti ha parlato in tutto il periodo della gestazione della proposta di legge. Questo è significativo. È significativo perché evidentemente la proposta doveva marciare come un sommergibile, sostanzialmente, no? Non hanno parlato, diciamo, l'area che la può rivendicare dal punto di vista ideologico, non ha parlato il senatore De Angelis, che è un senatore di Alleanza Nazionale che proviene dalla storia dell'estrema destra italiana, credo che sia ancora uno dei leader di un gruppo musicale neofascista. Non ha parlato il vice sindaco di Milano, che si chiama Riccardo Decorato, che è un uomo molto accorto, che fa politica da tanti anni, che fa il vice sindaco a Milano, quindi di una città piuttosto significativa dal punto di vista della resistenza, e che non avrebbe mai firmato una proposta di legge di questo tipo in un altro contesto storico-politico, anche solo pochi anni fa. Non ha parlato tutta la parte di Forza Italia, che a mio modo di vedere, ovviamente molto opinabile, è la più interessante di questa storia, non ha detto una parola nessuno. Poi ovviamente il caso è esploso e quindi qualcuno poi ha parlato. A questo proposito vi vorrei raccontare brevemente, io ho parlato, ho intervistato alcuni dei proponenti per il numero di diario a cui si faceva riferimento prima, e ho trovato sostanzialmente due tipologie di risposta. La prima è quella, diciamo, di derivazione Alleanza Nazionale, insomma, è quella che ha sicuramente una popolarità in Italia, a prescindere dal fatto che la proposta adesso è ferma, ed è quella: restituiamo l'onore ai singoli, con una qualche attenzione ad utilizzare la parola onore perché per evidenti ragioni. Però, diciamo, l'idea di parlare di singoli, di estrapolare dal contesto i militi, di farli diventare come erano, dei ragazzi, per la maggior parte, insomma, non tutti, e in quanto tale porre il punto che, grazie anche a molta televisione, sia Porta a Porta che alcune fiction televisive, porre il punto dell'umanità del singolo, e quindi sostanzialmente cercando di spingere nella disumanità chi evidentemente si contrappone ad un'ipotesi del genere. Quindi, stando molto attenti a lasciar perdere giustificazioni di tipo ideale o ideologico, rivendicazioni di questo tipo, ma puntando sull'aspetto umano. Questo per quanto riguarda coloro che hanno una derivazione ideale ed ideologica con l'esperienza della Repubblica Sociale e del neofascismo italiano. La cosa strabiliante per certi aspetti è che invece la forza ideologica maggiore, io personalmente l'ho ritrovata nei firmatari di Forza Italia. E cioè, diciamo, nel partito che invece è un partito, non è più un partito nuovo comunque, ma un partito per sua definizione si dice lontano da X, lontano da Y, e quindi. Eppure, scavando nell'argomentazione, l'elemento di revanche nei confronti di ciò che ha rappresentato, più ancora che la resistenza o la liberazione, l'antifascismo, è venuto fuori in maniera abbastanza aperta, franca, con affermazioni molto nette del tipo: il fascismo italiano è stato, per buona parte, tranne le leggi razziali, preferibile al modello del comunismo internazionale di cui i partigiani italiani erano per larghissima parte portatori, portavoce, eccetera, eccetera. Cioè, quello che a me all'inizio è sembrato un paradosso, ma poi l'ho trovato in realtà molto coerente con quanto poi è avvenuto, e anche con la creazione poi del nuovo contenitore del Partito della Libertà, era che dal partito meno meno formato dal punto di vista ideologico, venivano invece delle affermazioni anche magari molto, molto semplici, se volete, molto lineari, una rivalutazione del fascismo buono sostanzialmente, molto più chiare, molto più nette, mentre nell'altra parte, nell'altro filone, diciamo, c'era una sensibilità e un'attenzione per sfruttare l'elemento umano e quindi per dire, ma in fin dei conti, 60 anni, cosa stiamo qua ancora a decidere qual è il morto buono e qual è il morto cattivo, insomma, argomentazioni che hanno fatto tanta strada nel corso di questi anni, tantissima strada nel corso di questi anni, tant'è vero che una volta che poi c'è stata la vicenda Berlusconi, il discorso di Onna il 25 aprile, lo stop a questa proposta, il senatore De Angelis, che è una testa piuttosto fine dell'estrema destra italiana, che era stato zitto per tutto il periodo, ha rilasciato una breve intervista a Repubblica dicendo, ma sì, è una sospensione, in realtà attorno a una lettura di questo tipo c'è un grande consenso. Chiudo dicendo quello che ci ho capito io di questo tipo di lavoro giornalistico. Le spiegazioni parlamentari di chi si è opposto comunque, Partito Democratico, eccetera, eccetera, a questo tipo di iniziativa, personalmente non mi hanno convinto, ma erano molto legate al contingente della politica. E cioè dicevano, deve nascere un nuovo contenitore, nel nuovo contenitore ci vanno dentro un po' tutti, alcuni hanno paura che il contenitore sia indistinto e quindi portano dentro un pezzo della propria storia. Immagino che sappiate che pezzi non solo della destra Alleanza Nazionale, ma dell'estrema destra italiana sono entrati nel Partito della Libertà, ci sono interi parti della fiamma tricolore a Roma, per esempio, che sono entrate tutte nel Partito della Libertà. Allora la spiegazione che si dava era, portano dentro il contenitore un pezzo della loro storia, francamente. Io non la vedo, non la trovo condivisibile, anche perché mi sembra limitativa all'idea che quella proposta di legge fosse una specie di rivincita 65 anni dopo di un match, e un po' perché non c'è una platea così interessata, insomma non ci sono 500.000 ex repubblichini che aspettano la pensione, non è quello evidentemente. Quindi questa spiegazione a me è sembrata un po' superficiale, ne ho trovata però una che condivido, più significativa, ed è legata al tema dell'antifascismo, che è il vero obiettivo della proposta di legge e di un discorso molto più generale che poi avanza in diversi ambiti. E cioè, riprendendo le parole di un deputato di Forza Italia che ha firmato la proposta di legge, il fatto che il biennio 43-45 sostanzialmente è stato un episodio confuso della nostra storia, nemmeno negativo arriverà, è già arrivato per alcuni, però diciamo il primo passo è confuso, e cioè ognuno lo racconta come vuole, ci sono dei partiti, diciamo così, ormai sempre meno da una parte, sempre meno dall'altra, insomma è una roba di cui non si capisce niente, diceva l'intervistato, e quindi sostanzialmente è una piccola anomalia nel grande continuum della storia italiana, no? In cui nel continuum è evidentemente compreso lo Stato liberale, il fascismo, la Repubblica, ma quel biennio, e che cosa ha significato, che cosa ha determinato quel biennio, è un casino. Questo secondo me è stato l'elemento, ovviamente sviluppato in termini meno brutali rispetto a quelli che vi sto dicendo io, però è un elemento molto importante, è un elemento molto importante perché lavora a prescindere, riceve magari qualche stop, tipo questo, ma prosegue, è come una cosa che scava, il fatto che quello sia un elemento confuso, e poi nel confuso ci sta il sangue dei vinti, e poi ci sta chi si oppone al sangue dei vinti, facendo poi passare in realtà quell'elemento unificante. Il tema dell'antifascismo è il tema cardine, sostanzialmente secondo me, poi perché l'antifascismo è almeno la natura profonda dell'antifascismo è quella della scelta, no? Il fatto della minoranza che sceglie. E il fatto che una minoranza possa scegliere a prescindere dal tengo famiglia, dalle contingenze, eccetera, eccetera, è l'elemento, diciamo, che inquieta tuttora, perché evidentemente non è legato esclusivamente ad un periodo storico ben determinato, ma è legato ad una modalità di rapportarsi con le cose, con la realtà e con la politica. E quindi, da quando l'ex Presidente del Senato Marcello Pera fece un'intervista alla Stampa, se non ricordo male, qualche anno fa, quando era Presidente del Senato, in cui disse una frase... disse questa frase: l'antifascismo è una materia da lasciare agli storici, immaginando quindi gli storici come dei signori in camice bianco che ricevono un materiale inerte, lo aprono una cella frigorifera, lo infilano e chiudono la cella frigorifera. Diciamo che da quella intervista lì dei passi ulteriori ne sono stati fatti. Per quello è importante ed è molto interessante la lettura. Noi l'abbiamo pubblicata tutta, ma voglio dire anche il sito dell'AMPI, eccetera, la lettura di ogni riga di quella proposta di legge, perché sostanzialmente dice che, a proposito della confusione di cui sopra, che è l'obiettivo, secondo me, l'obiettivo dell'oggi, la proposta di legge la sancisce dicendo gli uni e gli altri facevano sostanzialmente il bene della patria da due parti differenti. E tutto ciò consente, per esempio, al sindaco di Viterbo, che è un signore di Alleanza Nazionale, che è un deputato di Alleanza Nazionale, di fare una cosa, se volete, se uno si astrae un attimo, singolarissima, e cioè firma la proposta di legge, e cioè la proposta di legge che sostanzialmente premia i collaborazionisti dei nazisti, i collaborazionisti dei nazisti in Italia, e poi presenzia alle celebrazioni del giorno della memoria, eccetera.
Certa, adesso io dico che sono sofisticati, forse gli faccio un complimento, però un pensiero e una popolarità di determinate argomentazioni avanza, basta solo aver visto l'ultimo porta a porta dedicato a Mussolini, agli amori di Mussolini, eccetera, eccetera. Ovviamente non è folklore, ma questo lo sappiamo. Grazie.
Grazie Massimo, io volevo anche dire che l'importanza di avere strumenti come i due numeri di approfondimento su queste tematiche di diario è fondamentale per noi, perché poi la dimostrazione è stata in quelle due presentazioni che abbiamo fatto a Massa e alla Spezia, che sono state importanti come preparazione, molto partecipate come preparazione per arrivare poi a quell'iniziativa nazionale di cui accennavo prima. Ora direi, siccome, come dice Marcello Pera, l'antifascismo è roba da storici, passiamo agli storici, con Angelo Dorsi, che è ordinario di storia del pensiero politico all'Università di Torino, ma che oltre a questo è qui oggi perché da anni ormai persegue un'attività tesa alla divulgazione, alla comunicazione in altre forme che esca dagli ambiti accademici della storia e dell'uso pubblico della storia, che non è un'accezione negativa in sé, ma l'attività di Angelo Dorsi appunto è tutta tesa a restaurare, a reimpostare un corretto uso pubblico della storia. Questo Dorsi lo fa innanzitutto col Festival Storia, da diversi anni che presiede, e che è proprio una manifestazione, un'iniziativa culturale tesa in questo senso a creare nuove forme di trasmissione, di comunicazione del sapere storico, delle conoscenze storiche fuori, al di fuori dell'ambito accademico, e per non lasciare più appunto l'uso pubblico della storia, che invece avviene in forma distorta quando viene lasciato in mano ai vari Vespa, Pansa e così via. Vi segnalo anche un'altra iniziativa importante nata in questi giorni, in questo periodo per merito di Angelo Dorsi, che è la nuova rivista Historia Magistra, rivista di storia critica, di cui è uscito da pochissimo il primo numero, che intitola sulla copertina La Dunata dei Refrattari al revisionismo, al rovescismo, ai vuoti di memoria, storia o barbarie. Questa è un'altra esperienza, come dice anche Dorsi nell'editoriale, che poi mi segnalava prima, è liberamente scaricabile sul sito historiamagistra.it, dove poi troverete anche tutte le informazioni per eventuali abbonamenti e così via. Comunque è un'altra forma tesa alla ricerca, innanzitutto al consentire a rendere tutti informati di come queste nuove forme di uso pubblico della storia, nuove o vecchie forme, sono comunque forme che nascono da quelle che lui chiama revisionismo ideologico programmatico o, nella sua fase estrema, rovescismo, quindi un intento politico ideologico che viene posto davanti alla necessità di conoscenza. Dorsi poi partecipa a tantissimi altri eventi, noi l'abbiamo avuto ospite, speriamo che questa diventi una collaborazione fissa con il nostro festival fino al cuore della rivolta Fos di Novo, e questi che ho appena detto sono anche i motivi per cui lui è qui oggi con noi a parlare appunto di revisionismo. Prego.
Grazie. Volevo controllare se sono l'unica cravatta in questa Woodstock dell'antifascismo. Direi di sì. Perché arrivare con la cravatta in un posto simile? Beh, innanzitutto per rispetto ai padri costituenti. Umberto Terracini, che è stata una delle figure più luminose della storia italiana, aveva sempre la cravatta. Umberto Terracini non riceveva chi non aveva la cravatta. Ma indosso la cravatta anche per un'altra ragione. Questa cravatta apparteneva a uno storico morto prematuramente, Paolo Viola. Gli è stata donata dalla sua compagna. Paolo Viola è uno di quelli che ha cercato di resistere alla prima ondata di revisionismo, che è davvero uno spettro che si aggira per l'Europa, che ha attaccato innanzitutto la Rivoluzione francese. Siamo negli anni 60, di là comincia il revisionismo. Comincia ad attaccare la Rivoluzione francese, poi passa alla Rivoluzione bolscevica. I bolscevichi sono i giacobini del Novecento. E poi Cindy, qual è il problema? Microfono revisionista. Cosa devo fare? Un po' più seduti. Vabbè. Cioè, niente, non puoi stare in piedi, devi stare seduto. E poi si indirizza. No, va bene. E poi si indirizza via via ad altri obiettivi, che sono il fascismo, concentrandosi infine sul biennio 43-45. Non ho tempo qui di tracciarvi, anche se in maniera sinteticissima, la vicenda del revisionismo, e mi concentro su quest'ultimo elemento. Il film che abbiamo visto prima, per esempio, è molto interessante e molto importante. Questo è un vecchio film, glorioso film, visto già da ragazzo, per così dire, che ho rivisto molto volentieri oggi. Bene, quel film lì, in mano ai revisionisti, viene completamente rivoltato come un calzino, come suol dirsi. Ma però vorrei partire da un'affermazione che ha fatto prima Massimo Rebotti, con la citazione di Marcello Pera. Marcello Pera, Dio ce lo conservi, è stato Presidente del Senato dal 2001 al 2006. 2001-2006, ma non pensiamo che sia cominciata allora l'offensiva politica del revisionismo. Qui devo comunque sottolineare un dato: il revisionismo non è una pratica storiografica, la revisione è una pratica essenziale del lavoro dello storico. Qualunque storico degno di questo nome fa continuamente revisione, perché vengono alla luce nuove fonti, o perché si perfezionano i metodi di ricerca, oppure perché ogni storico, ma ogni generazione di studiosi e di studiose, pone domande nuove ai documenti anche vecchi. Solo i giornalisti hanno il culto dell'inedito. Allora, quella è la revisione, in un processo collettivo volto a costruire quella che chiamiamo conoscenza storica, che è un edificio che si costruisce lungo i secoli, i millenni, e che via via viene aggiustato, si implementa, si arricchisce, ma non procede mai per rovesciamenti e per abbattimenti, sempre per piccole correzioni. Il rovescismo invece è la teoria e la pratica della revisione programmatica. Lo storico vuole conoscere, il rovescista vuole dimostrare. E poiché lo scopo del rovescista, il rovescismo è un neologismo che ho coniato io, sulla mia tomba vorrei che fosse ricordato questo titolo di merito, oltre che di aver rifiutato di andare da Bruno Vespa e da Maurizio Costanzo. Sono i miei titoli di merito nella mia biografia con intellettuale. Vabbè ragazzi, però vicino, lontano, lontano, vicino, basta, tienimelo tu e così mi dici la distanza. Dunque, rovescismo è la fase suprema, estrema del revisionismo. Ebbene, torniamo un attimo indietro, non è stato certo Marcello Pera. Marcello Pera è l'ultimo dei Moicani in realtà. Vorrei segnare una data, appunto, cominciamo, in realtà la vicenda comincia dagli anni 60 anche qui. E comincia con Renzo De Felice, naturalmente. Comincia con la biografia di Renzo De Felice, di Mussolini, scritta da Renzo De Felice. Ma addirittura il primo volume esce nel 1965, Mussolini il rivoluzionario, già il titolo vi dà un indizio di quali siano le tesi, ma addirittura, dirò di più, il primo tassello del mosaico revisionista viene messo con la prima edizione della storia degli ebrei italiani durante il fascismo, sotto il fascismo, di Renzo De Felice, anno 1961. Perché quello è il primo tassello? Perché in quell'opera De Felice tende a sconnettere il fascismo dal nazismo. E questo è un procedimento, una linea interpretativa che sarà poi portata avanti fino a oggi. Il nazismo è quello cattivo, il fascismo è quello buono. Hitler era un mostro, Mussolini era un brav'uomo, quel brav'uomo di Mussolini, no? E l'abbiamo sentito dire anche da Berlusconi, e quindi il confine era una villeggiatura. Del resto, Fini, attuale presidente della Camera, dichiarò non troppi anni fa che Mussolini era il più grande statista del XX secolo. Vorrei che queste cose non fossero dimenticate. Il storia magista lotta anche per andare contro i vuoti di memoria. Ebbene, di là comincia questa vicenda, che poi arriva, 10 anni dopo, nel 75, ai primi risultati politici. De Felice faceva lo storico, si potrebbe dire, ma in realtà il suo intento era anche politico. Nel 75 c'è la prima volgarizzazione dei suoi risultati con l'intervista sul fascismo, che ebbe un enorme successo, opportunamente mediatizzato, sparate a quel batterista per favore, l'intervistatore era un noto agente della CIA, Michael Ledin, documentato, a tempo perso anche storico, insomma. Bene, De Felice continuerà per altri 20 anni nella sua biografia, che addirittura uscirà poi l'ultimo volume, esce postumo, non ancora finito da lui. Ebbene, nel 95, poco prima della morte, De Felice muore nella primavera del 96, esce l'altro risultato politico che si chiama Rosso e Nero, altra intervista con un giornalista che si chiama Pasquale Chessa, vice direttore di Panorama all'epoca, anche qui risultati politici del lavoro storiografico. Ma intanto devo segnalare il fatto epocale, non è Marcello Peri, il fatto epocale è quando siamo nel dicembre 1986, il Corriere della Sera, sempre lui, il Corriere della Sera, sempre lui, che fa? Pubblica un'intervista a De Felice firmata da un signore che si chiama Giuliano Ferrara. Al di sopra di ogni sospetto, intanto prendeva soldi dalla CIA, come lui stesso ha confessato. C'è sempre la CIA, chissà come mai. Ebbene, il titolo dell'intervista di De Felice sul Corriere della Sera in prima pagina è "Perché deve cadere la retorica dell'antifascismo?" Perché deve? E poi la proposta finale è che le norme transitorie sul reato di costituzione del partito fascista, eccetera, tutte le norme che perseguivano ogni forma di ricostituzione del disciolto partito fascista, erano ormai da abbandonare alla critica roditrice dei topi, per così dire. A seguito di questa intervista, che suscitò un certo scalpore, si tenne pochi giorni dopo una trasmissione televisiva su Rai 2, condotta sempre da Giuliano Ferrara, in cui, secondo una concezione che poi porta a porta ha condotto ai vertici del grottesco, la concezione opinionistica della storia, per cui la storia è un campo appunto di opinioni, la doxa, non è episteme, non è sapere, è doxa, è opinione, furono invitati alcuni... E ditelo che remate contro... Furono invitati alcuni storici di sinistra, tra virgolette, alcuni storici di destra, tra virgolette. Parentesi, non esistono rappresentanti della storiografia di destra, storiografia di sinistra, che è una sciocchezza. esiste soltanto la buona storia e la cattiva storia, poi puoi avere una tessera in tasca, puoi non avere, cosa vuoti, un altro paio di maniche. Benissimo, la conclusione fu sempre quella. Alessandro Galante Garrone, un vecchio signore ormai morto da 5 anni, vecchio militante dell'idea antifascista, ebbe a scrivere subito, colse, disse: attenzione, qui il bersaglio non è storiografico, è politico, e il bersaglio è la Costituzione nata dalla lotta di liberazione nazionale. E quello era il bersaglio. Quella era l'epoca in cui si era un gran parlare di grande riforma, di Seconda Repubblica, si stava già lavorando in quella direzione. Quello era l'obiettivo politico di quella ondata revisionistica, che poi ebbe un altro picco, poi siamo negli anni Ottanta, non ho tempo di ricostruire il contesto storico, ma gli anni Ottanta sono i mefitici anni Ottanta, sono gli anni del CAF, gli anni dello primo sdoganamento, no, da parte di Craxi, eccetera. Voi citavate prima con grande elogio Giuliano Vassalli. Io, Giuliano Vassalli, anche qui i voti di memoria, cioè ricordiamoci le cose che ha scritto e detto Giuliano Vassalli sotto Craxi, chiusa la parentesi, e vabbè, poi adesso todos caballeros a chi diventa, no? Le cose, attenzione a quello che dite e che scrivete, perché poi arriva sempre un rompiscatole che le trova. Quindi pensateci bene, Vassalli ha scritto cose ipercraxiane. Benissimo, ci ho detto, arriviamo al 1991. Berlusconi non c'era ancora, cioè c'era ma faceva un altro mestiere, non aveva ancora capito che stavano per arrestarlo. Arriva al 91, esce da un editore importante di prestigio, insomma un editore di saggistica, Bollati e Berenghieri, una grossa opera di Claudio Pavone, storico al di sopra di ogni sospetto, già partigiano, intitolata Una guerra civile, sottotitolo Saggio sulla moralità della resistenza. Ebbene, quell'opera certamente fu frutto di un inganno dell'editore, per così dire, perché il saggio, cioè il titolo, l'editore rovesciò titolo e sottotitolo. Il titolo di Pavone era Saggio sulla moralità della resistenza e il sottotitolo Una guerra civile. Eppure io un piccolo rimprovero a Pavone lo devo fare, perché comunque nel titolo si indicava l'espressione guerra civile, che è l'espressione e la modalità interpretativa che i neofascisti, i nostalgici, Giorgio Pisanò per tutti, hanno sempre impiegato per parlare della lotta di liberazione. Poi nel libro Pavone certamente dice che la guerra, il 43-45, sono state 3 guerre insieme. Sono state una lotta di liberazione nazionale, cioè italiani che vogliono liberarsi da un invasore, i tedeschi, ma sono state anche una guerra sociale. È stata colta il famoso vento del nord, quella che sembrò la grande occasione di riscossa per i proletari dopo un ventennio di oppressione, e fu anche una guerra civile nel senso letterale, italiani contro italiani. Però perché mettere anche solo nel sottotitolo soltanto quella guerra civile? È stata un'operazione a mio avviso scorretta che poi l'editore ha amplificato. A quel punto Fini dichiarò, appunto, è finito il dopoguerra. Anche uno storico antifascista riconosce che quella è stata una guerra civile. Tra l'altro, ma perché, se fosse stata solo una guerra civile, qual è il problema? Ma tutti, come dire, i progressi civili sono nati da guerre civili. Perché dobbiamo scandalizzarci alle guerre? Sei d'accordo con me?
Assolutamente. Su questo.
È d'accordo. No, è importante. Non su tutto, vabbè. Io sono venuto a portare la spada, mica il ramoscello d'olivo. Allora, quindi, quella operazione della guerra civile fu un'operazione scorretta da molti punti di vista, che fu subito cavalcata politicamente da un po' tutti. Naturalmente i tutti che cavalcavano il libro di Pavone cavalcavano la copertina del libro di Pavone, perché il libro di Pavone, non sei d'accordo? Va bene, lo dirai dopo. Il libro di Pavone sono 900 pagine, quindi figurarsi se Gianfranco Fini o gli altri leggevano 900 pagine, però il titolo diventavano il crisma. Ha detto anche Pavone, una guerra civile. Avevamo ragione noi. A quel punto Ernesto Galli della Loggia, sempre lui, cioè grande, Galli della Loggia, lo storico che non ha mai scritto un libro di storia, Ernesto Galli della Loggia poté dire: ecco, la sinistra sono coloro che hanno sequestrato la memoria, sono i padroni della memoria, tesi che poi ribadì sul caso Pansa. Se certe cose le dice la destra non hanno presa, se le dice uno di sinistra, quindi Pansa sarebbe uno di sinistra, se lo dice uno di sinistra finalmente hanno valore. Dunque la vicenda procede su questa linea e arriva fino, ovviamente l'abbiamo già citato, 96, i ragazzi di Salò, eccetera eccetera, E sempre in relazione al, proprio alla fine della biografia di Mussolini, che esce poi nel 96, appunto 96, di De Felice, sempre il nostro Ernesto Gari della Loggia si aggrappò a questa tesi della morte della patria, l'8 settembre come morte della patria, no? Tesi in cui si riprendeva il titolo di un libro di Sebastiano Satta, La morte della patria, e si insisteva sul fatto che l'Italia, questo un po' mi riattacco alle cose che dicevi tu, l'Italia del 43 e del 45 era un'Italia che non ne poteva più né dei partigiani né degli antifascisti né dei fascisti, voleva solo stare in pace e la grande zona grigia che occupava tutto. Comincia da allora un tentativo di vera e propria criminalizzazione della resistenza. Criminalizzazione da una parte e banalizzazione dall'altra. La criminalizzazione arriva fino a Pansa, che è proprio il frutto estremo, insomma, no? Avete visto che adesso addirittura si mette in copertina con posa alla Bruno Vespa, però invece di mettere la mano sul mento, la mette così. E l'ultimo suo libro si intitola Protervamente il revisionista, cioè lui adesso ha fatto un titolo di merito di questo. La criminalizzazione arriva appunto attraverso il caso Pansa, arriva a questo esito estremo che è il rovescismo, cioè il rovesciamento, no? Il rovesciamento fondato su nessun elemento documentale, perché c'è un piccolo problema che Pansa o Vespa ignorano, che la storia si fa sui documenti e si fa attraverso certe tecniche che sono state costruite lungo i secoli, no? E quando io in uno dei due dibattiti in tutto che feci con Pansa gli dissi: scusi, ma lei quali sono i documenti? E lui mi rispose: ah, ma lei pretenderà mica le note? Io risposi: sì, pretendo proprio le note, esattamente pretendo le note. Al che lui replicò: ma lei non si fida? Assolutamente no, risposi, non mi fido, altrimenti farei un altro mestiere. E lui replicò ancora: allora lei prende i suoi 10 migliori allievi e li mandi a fare un'inchiesta sugli episodi che ho raccontato. Il metodo Pansa è così. Di questo episodio mi hanno raccontato 10 versioni diverse, quella che preferisco è la seguente, quella che preferisco. Ma cos'è? Narrazione pura, no? Cioè racconto di fantasia. E se tu gli fai queste critiche, lui ti dice: vabbè, ma io mica sono uno storico di professione. Benissimo. Salvo poi dire che è Pansa che ha finalmente rivelato l'altro volto della resistenza e così via. Da qua si arriva a tutta una serie di vicende che sono quelle che preparano il terreno per la proposta di legge di cui ci hai parlato tu. Si arriva a criminalizzazione, rovescismo, banalizzazione del 25 aprile, per esempio, arriva a questa demenziale ma pericolosissima proposta di cambiare la stessa espressione, cioè non più festa della liberazione, che è un atto, la liberazione è un atto ed è un atto di rottura. La storia, se noi vogliamo periodizzare la storia, la linea della storia, dobbiamo individuare le discontinuità, le rotture. La liberazione è un atto di rottura, un atto violento. La libertà è uno stato, uno stadio, uno stato, una condizione. Non potete sostituire liberazione con libertà. Tra l'altro, specie quando al potere c'è un partito che sia Partito della Libertà, che è il Partito della Libertà di farsi i cazzi propri, scusate l'espressione un po' da trivio, che però è quella adatta per i personaggi in questione. Ebbene, si arriva a costruire una sorta di senso comune per cui appunto quella roba lì è un po' quello che dicevi tu, cioè un momento confuso in cui ciascuno la pensava allo stesso modo, cioè ognuno al suo modo. E quindi ci fu, devo citare ancora una cosa prima di chiudere, quando si arrivò verso la fine, diciamo, dell'esperienza di De Felice, ci fu un dibattito tra Bobbio e Renzo De Felice. Bobbio è stato il mio maestro. E Bobbio disse, proprio replicando a De Felice e ai suoi, come dire, ai suoi accoliti, a Gari della Loggia, per esempio, disse: non possiamo confondere la moralità degli individui con la moralità delle cause per le quali gli individui combattono. Un conto è la singola esperienza, no, del singolo ragazzo di Salò. Possiamo anche ammettere che ci siano stati dei ragazzi che in buona fede, perché pensavano che fosse un modo di essere fedeli, perché pensavano di andare a cercare la bella morte alla Mazzantini, perché pensavano che fosse un'esperienza di vita, quello che volete, che hanno aderito, anche se quelli, come dire, i veri, gli unici buoni hanno poi presto capito cos'era quella roba lì. Quella roba è stata, la Repubblica di Salò è stata veramente la Repubblica della morte, come tutti i suoi simboli, le sue parole d'ordine, i suoi motti indicavano. Ma un conto è questo, un conto sono le cause per le quali quegli individui combattevano. E alla fine di questo intervento Bobbio disse: vi siete mai chiesti, a De Felice e i suoi, vi siete mai chiesti cosa sarebbe successo se avessero vinto loro? È questo che noi dobbiamo continuamente dire quando ci mettono sullo stesso piano i partigiani e i repubblichini. Dobbiamo chiederci cosa sarebbe successo se avessero vinto loro. Quindi dobbiamo davvero fare, per dirla con Salvemini, testuggine a resistere, testuggine a resistere. Oggi più che mai, però resistere si può fare soltanto passando al contrattacco. E questo è un episodio, questa è una piccola manifestazione, cui auguro di poter crescere, è una piccola manifestazione di contrattacco. Dobbiamo prendere le armi. Le nostre armi sono le armi della critica, sono le armi della critica storica, sono le armi della controinformazione, si sarebbe detto una volta. Sono le armi dell'uso, del corretto uso pubblico della storia. Perché dobbiamo rivendicare innanzitutto come un diritto fondamentale di tutti noi, donne e uomini di qualsiasi età, dobbiamo rivendicare come un diritto fondamentale il diritto alla storia. Grazie.